Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio.
Ciao Gigi.
E poi saluto anche il nostro Michele, ma un saluto grande e un grazie al nostro ospite di oggi, il dottor Mario Diurni, chirurgo, libero professionista, ex referente del servizio DAMA presso l'ospedale di Circo di Varese. Vi dico cos'è la DAMA, assistenza medica avanzata per persone disabili. Ex direttore della Fondazione Sacra Famiglia di Cocchio Trevisago, ex dipendente ospedaliero come pensionato, ritornato per il Covid a lavorare nell'ospedale di Circolo di Varese e adesso direttore sanitario presso la RSA Santa Maria Annunziata di Cuveglio. E però la cosa più bella, amico nostro, amico di Radio Missione Francescana, nostro ospite su temi che riguardano sempre pazienti fragili, quali le persone disabili o gli ospiti dell'RSA o gli anziani che vivono nelle strutture ospedaliere. Quindi il tema di oggi, un bellissimo tema, scelto da noi con lui: nutrizione e qualità della vita nelle residenze sanitarie, che sono le RSA, per chi non lo sa. E quindi adesso, visto che c'è Giorgio Dini che deve parlare, per forza lo facciamo parlare. Vai Giorgio!
Buongiorno dottor Diurni, ben arrivato.
Ben trovati, grazie dell'invito.
Dottor Diurni, probabilmente il problema delle RSA nell'anziano ci interessa tutti, andando avanti con gli anni. E penso possa interessare sapere come vive, cosa fa, come si sente, quanto l'ambiente è condiviso, quali sono le necessità di questi anziani o grandi anziani o magari adulti con perdita di autonomia. Soggetti affetti prevalentemente da polipatologie che hanno difficoltà nel recupero e sono a rischio di sviluppare anche una malnutrizione. Dottor Diurni, quanto è presente il problema della malnutrizione o sottonutrizione e a cosa è dovuto prevalentemente? A mancanza di appetito? Causa anziano solo in una struttura sanitaria, ma sempre un ambiente estraneo? O a situazioni particolari dell'anziano, come diceva anche Rusconi, dove predomina la fragilità, la disabilità, i deficit cognitivi che possono portare a situazioni di difficoltà della nutrizione. Questo è il grosso problema, mi sembra di capire, diciamo, della persona anziana. Grazie.
Permettetemi prima di tutto di ringraziarvi ancora dell'invito. E dall'introduzione che ha fatto Giorgio capite bene e capiscono i nostri ascoltatori di quanto sia complessa la situazione degli anziani, di quanto possa essere complessa la situazione anche dei disabili che sono nelle cosiddette residenze sanitarie. Quando si parla di residenze sanitarie si intendono le residenze sanitarie assistenziali, che sono quelle per gli anziani che vengono chiamate impropriamente case di riposo e sono le RSA, o le RSD, che sono le residenze sanitarie per disabili. Allora, dobbiamo un po' circoscrivere il campo, altrimenti ci perdiamo perché, come vi ripeto, la situazione è molto complessa. Circoscriviamo il campo a quello che è il titolo, che è lo scopo della nostra oggi, del nostro incontro, cioè la nutrizione e la qualità della vita nelle residenze sanitarie. Allora, per inquadrare il problema bisogna dire che innanzitutto cosa intendiamo per disfagia, no? Perché la disfagia purtroppo è un problema comune nelle residenze sanitarie. E la disfagia si porta dietro tante conseguenze, a cui tu Giorgio già in parte hai accennato: la malnutrizione, altre patologie, che quindi poi rendono la condizione di vecchiaia o di anzianità o di disabilità ancora più grave. Perché parliamo dei cosiddetti anziani fragili. Cioè, cosa si intende per anziano fragile? L'anziano fragile è un individuo anziano a cui manca la forza, diciamo così in parole povere perché tutti possano capire, ed è suscettibile di malattie o altre infermità e con una aumentata vulnerabilità ad eventi stressanti, come può essere anche una banale influenza, può essere un evento stressante in un anziano fragile che può condurre a tante complicanze, dovute alla menomazione di sistemi multipli complessi, a partire dall'encefalo e di tutti gli altri apparati, che portano a un declino della riserva corporea, della riserva, dell'equilibrio, diciamo, del corporeo dell'anziano. Quindi questo è anziano fragile. L'anziano fragile, di tutti gli anziani fragili che sono istituzionalizzati e che risiedono nelle RSA, dal 40 al 60% è disfagico. Capite bene che è una percentuale molto elevata.
Scusa un attimo, qualche anno fa, prima dell'avvento del Covid, ti abbiamo intervistato e tu, con la dottoressa Dozio, hai parlato di memoria alimentare, mi ricordo, cioè del piacere, mi ricordo, edonistico del cibo, e che anche per coloro che hanno difficoltà di deglutizione, di cui stiamo parlando in questo momento, si debba arrivare più vicino possibile a questo piacere edonistico. È giusto? Cosa si deve fare? Come si deve fare? Cosa fate voi?
Giustissimo. Hai introdotto un concetto molto molto importante, perché l'atto del cibarsi è un comportamento naturale che è presente fin dai primi momenti di vita. Quando nasciamo, la prima cosa ci nutriamo, veniamo nutriti o allattiamo al seno materno o prendiamo il latte in maniera latte artificiale. Quindi fin dai primi momenti di vita noi ci nutriamo, veniamo nutriti, e i nostri cinque sensi trasmettono delle informazioni alla mente, al nostro cervello, che quindi diventa in grado di determinare sensazioni, emozioni che ci accompagnano lunga tutta la vita. Questa è la memoria alimentare, quindi, che parte dai primi momenti di vita fino a in vecchiaia, fino a quando si è anziani e quando si è vecchi. Chiaramente ci sono altri fattori che influenzano l'alimentazione. Pensate per esempio ai fattori religiosi, no? I musulmani non mangiano il maiale, gli ebrei non mangiano carne di maiale e macellano la carne, il cibo kosher, quindi anche quello influisce nella nostra alimentazione. Pensiamo alla dieta mediterranea, alla nostra dieta mediterranea. Fattori sociali: la gente che è in povertà chiaramente mangia in una maniera diversa rispetto a chi ha delle possibilità economiche, mangia meno proteine, mangerà più carboidrati. Quindi capite bene quali sono tutti i fattori che influenzano la nostra memoria alimentare, che si forma nel corso della vita e che l'anziano mantiene. Io la chiamo, una mia espressione, non lo so se è mia o se l'ho letta da qualche parte, io dico è mia, la faccio mia, la memoria dolente, perché pensiamo, poi magari può essere argomento di un'altra trasmissione, pensiamo alla demenza, no? L'anziano che non comprende più bene dove si trova, chi sono i suoi figli, però mantiene la memoria alimentare, proprio perché si è formata nei primi istanti di vita.
Dottore, lei parla di mantenere vivo il pasto, la memoria alimentare, diciamo il piacere del cibo. Ma quanto è importante, tornando all'RSA, valutare, monitorare lo stato nutrizionale degli anziani per predisporre una dieta, perché deve essere predisposta una dieta corretta ed eventualmente scongiurare come processi, come problemi, come la disidratazione, la disfagia che ha menzionato prima, la malnutrizione. Cioè ci sono delle regole importanti per esatto. Far sì che nonostante l'età ci sia ancora il gusto del cibo.
Esatto, esatto. Quindi ripetiamo che l'atto del cibarsi non è soltanto un modo per soddisfare il nostro bisogno energetico alimentare, ma deve sempre rimanere un elemento di piacere durante tutta la vita. Questa è una premessa, è un concetto fondamentale. Poi quello che dici tu, Giorgio, è un'altra cosa molto importante che mi consente di dire che bisogna porsi il problema che un ospite anziano di una RSA o un ospite disabile, un disabile complesso, io parlo sempre di disabilità complessa, poi potremmo specificare meglio cosa si intende per disabilità complessa, che un ospite anziano, fragile o disabile complesso possa essere disfagico. Uno se lo deve chiedere questo, perché non sempre è automatica la cosa, perché a volte l'anziano non lo manifesta apertamente con le parole, chiaramente, e il disabile, a maggior ragione, non lo dice perché ha un deficit cognitivo. Però bisogna cogliere quei segni che ci possono indicare che c'è un problema di alimentazione.
Ecco, il campanello d'allarme. Esatto. Qual è il campanello
Quali
d'allarme?
Quali sono i campanelli d'allarme? Un segno può essere, per esempio, la tosse durante il pasto, una scialorrea durante il pasto, un rifiuto addirittura del cibo. Ci sono alcuni anziani che hanno la disfagia, quindi hanno una difficoltà enorme a deglutire, per cui preferiscono non mangiare, perché per loro ogni atto deglutitorio diventa un tormento. Allora, quando un anziano rifiuta il cibo, bisogna chiedersi perché mi sta rifiutando il cibo, perché ormai è intervenuta l'anoressia, è anoressico, ci sono problemi gastroenterologici, o perché invece è disfagico. Ecco, quindi prima di tutto porsi la domanda se l'ospite residente è disfagico. Dopo mettere in atto un percorso.
Certo.
Mettere in atto un percorso che io chiamerei anche un percorso di screening, che va fatto indipendentemente da tutto. Nelle residenze sanitarie bisognerebbe fare sempre lo screening.
Ci fermiamo, possiamo fermarci un attimo e facciamo e sentiamo la prima canzone che hai scelto, che è splendida, e poi riprendiamo questo discorso, perché è stupendo questo discorso.
Sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente. Ma io lavoro per non stare con te, preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma che mare, ma che mare, meglio soli su una nave, per non sentire il peso delle aspettative, travolti dall'immensità del blu.
Io e Giorgio Dini stiamo intervistando un grande amico nostro che è il dottor Mario Diurni. Dovrei ripetere tutto, ma dico soltanto adesso che è sicuramente direttore sanitario presso la RSA Santa Maria Annunziata di Cuveglio. E stiamo parlando della nutrizione e della qualità di vita nelle residenze, nelle RSA. Vai Giorgio.
Diurni, tu hai chiarito molto bene cos'è la disfagia. Io ti chiedo, la disfagia è una malattia o è un sintomo, un cambiamento anche molto frequente nell'anziano? E come si distinguono questi momenti? Come faccio a riconoscere queste fasi della disfagia? E da cosa sono dovute? Sono dovute a situazioni neurologiche, come dicevi te, disabilità, ictus, Parkinson, eccetera?
Allora, specifichiamo, grazie Giorgio della domanda, che mi permette di entrare un po' più specificamente nel problema. La disfagia è un sintomo che si presenta soprattutto negli anziani fragili e nei disabili complessi, come espressione di malattie cerebrovascolari, per esempio l'ictus. L'ictus è la malattia è più frequente, l'ischemia cerebrale è la malattia più frequente che determina la disfagia, e diciamo che è la malattia che ha un percorso ben stabilito su tutto quello che si deve fare in un anziano colpito da ictus. Il percorso è tutto stabilito, sapete bene che esistono le cosiddette stroke unit, no? le unità per l'ictus. Quindi è un sintomo come espressione di malattie cerebrovascolari, ictus, emorragie degenerative del sistema nervoso centrale, anche alcune malattie degenerative, pensiamo alla SLA, pensiamo ad altre malattie neurodegenerative che determinano la disfagia, la sclerosi multipla, il Parkinson e altre numerose patologie, comprese quelle neoplastiche del distretto maxillo facciale. In più nell'anziano c'è la cosiddetta xerostomia, cioè la secchezza delle fauci, la secchezza della bocca, perché c'è una minore produzione di saliva, per cui anche il cibo non viene elaborato nella bocca con la saliva, per cui diventa ancora più difficile per un anziano o per un disabile deglutirlo. Quindi e poi c'è la percezione del gusto, che con il passare degli anni viene alterata perché ci sono alcuni deficit sensoriali. Allora, teniamo presente che l'atto deglutitorio è un atto complesso nel quale intervengono dai 40 ai 45 muscoli e che è gestito da 6 paia di nervi cranici. Quindi quella che a noi sembra un'attività banale, come che è quella di alimentarsi e di deglutire, è un atto altamente complesso, che basta un deficit o sensoriale o olfattivo o cerebrovascolare, che basta quello per alterare tutto. E quindi l'ospite diventa disfagico, cioè ha la difficoltà a deglutire, quindi non vuole più alimentarsi, oppure presenta tutta una serie di sintomi che in parte abbiamo già detto, che però potremmo anche ripetere.
Quindi arriviamo alle complicanze, dottor Diurni.
Poi arriviamo alle complicanze, perché non nutrendosi, chiaramente, non assumendo una quantità giusta, normale, appropriata, né di calorie e né di proteine soprattutto, gli ospiti vanno incontro a malnutrizione, con tutto quello che comporta la malnutrizione, non ultimo le cosiddette lesioni da pressione, quelle che vengono chiamate LDP, lesioni da pressione o le piaghe da decubito, oppure le complicanze acute, come per esempio la broncopolmonite ab ingestis, che è la broncopolmonite che è dovuta al fatto che frammenti di cibo, invece di passare dalla faringe nell'esofago, vanno in laringe, in trachea, vanno nell'albero respiratorio e provocano delle infiammazioni fino ad arrivare alla broncopolmonite. E tenete presente che non sempre sono presenti i cosiddetti sintomi di allarme che abbiamo detto prima, come la tosse o la fuoriuscita di cibo dal naso o altri disturbi, la voce gorgogliante. Per esempio, alcuni anziani mutano la voce mentre mangiano perché hanno una parte del cibo che va nell'albero respiratorio. Non sempre sono presenti questi sintomi. Esiste la cosiddetta aspirazione silente, cioè frammenti di cibo che in maniera asintomatica e silente passano nell'albero respiratorio, ed è una condizione molto pericolosa.
Quindi può arrivare alla morte?
Può arrivare alla morte per il soffocamento. Ci sono alcuni anziani che sono morti per soffocamento, non riuscendo a deglutire, il cibo gli è andato tutto in trachea provocando il soffocamento, oppure provocano le broncopolmoniti. E sapete bene, cioè, un anziano o un disabile residente in una residenza sanitaria, se ha una broncopolmonite ti devi impegnare o lo ricoveri in ospedale con tutto quello che comporta un ricovero in ospedale, o gli devi fare antibiotici, lastre, cioè anche da un punto di vista, io dico strettamente economico, è uno svantaggio avere, no, misconoscere la disfagia.
Dottor Giuni, parliamo un po' dello stato d'animo di questo paziente. Lo stato d'animo di questo paziente, cioè queste grosse difficoltà nel deglutire, creano grossi problemi nel paziente anziano, come il disagio, l'ansietà, la depressione, l'isolamento. Cioè sono problemi importanti che vanno a complicare la degenza, vanno a complicare il suo stato d'animo nell'ambiente, chiamiamolo ospedaliero.
Grazie Giorgio, perché anche questa è una cosa importantissima, ma tutto quello che stiamo dicendo riveste un'importanza enorme. Perché, allora, abbiamo detto che una complicanza della disfagia poi è la malnutrizione, la sarcopenia, intendendo come sarcopenia la diminuzione del muscolo. Sarcopenia significa diminuzione di massa muscolare e anche di forza muscolare. Quindi se diminuisce la massa muscolare e la forza muscolare, l'anziano magari non può più camminare, non può più deambulare, è costretto su una sedia a rotelle per negli spostamenti anche brevi all'interno delle strutture, con un riflesso psicologico, non potendosi più muovere. Io vi porto anche la mia esperienza personale. Mia mamma, che non ha potuto più alimentarsi, è finita su una sedia a rotelle, non poteva più camminare, e per lei è stata la fine, proprio per i motivi che dicevi tu, per i riflessi psicologici che può avere.
Oltretutto, dottor Giurni, leggevo che la sarcopenia non si può evitare, ma rallentare sì.
Esatto.
Se si diagnostica chiaramente, precocemente, e si applica uno stile di vita adeguato.
Esattamente. La sarcopenia, negli anziani si ha una perdita di massa muscolare e di forza muscolare, questo è inevitabile. Però tenete presente che, per esempio, anche gli obesi possono essere sarcopenici, perché l'obeso aumenta soltanto quella che è la massa grassa, ma non la massa magra, che è la massa muscolare. Magari trovate degli obesi che hanno dei grandissimi pancioni e hanno delle gambe esili, perché non hanno più i muscoli gemelli delle gambe, perché sono sarcopenici. Quindi anche un obeso può essere sarcopenico.
Ma è il grasso che si infiltra nel muscolo?
No,
in parole povere.
No, è proprio una diminuzione della massa muscolare e della forza muscolare. Tornando a quello che dicevi tu prima, Giorgio, e riprendendo tutto il discorso che abbiamo fatto finora, quindi l'alimentazione ha una valenza affettiva, emotiva e psichica. Quanti anziani mi dicono in struttura che si ricordano quello che mangiavano quando erano giovani, quando erano a casa, i loro piatti preferiti? Quindi anche questo è importante, no? Anche la valenza, diciamo, geografica e degli alimenti, della dieta, che deve contenere le cose cui gli anziani sono stati sempre abituati. Come può così per farvi un esempio, in modo che tutti possano capire, come può mancare un giorno in cui ci sia la polenta nella dieta degli anziani in una residenza sanitaria del nord? No, non può mancare un giorno dove non ci sia la polenta, perché la polenta li riporta a quella che è stata tutta la loro vita passata.
Ti posso chiedere una cosa? Io, tu sai che ho avuto dei problemi in famiglia. La cosa peggiore, te lo posso assicurare, è il bere l'acqua, che ci vuole l'addensante. Io ho provato cosa voleva dire addensante l'acqua, veramente scandaloso, non senti più neanche il sapore dell'acqua. È importante questo metodo per cercare di aiutarli a mangiare. Cosa deve fare, in poche parole, una persona, una badante o una persona che è vicino a un malato di questo tipo che ha la disfagia?
Allora, quella è una disfagia per i liquidi, perché la disfagia si può distinguere per i cibi solidi, per i liquidi o per i semisolidi. Ci sono vari tipi di disfagia. La disfagia per i liquidi per gli anziani è ancora più insopportabile, intollerabile che non la disfagia per i cibi solidi, perché sono abituati a bere, quindi quando gli diamo l'acqua addensata, i liquidi addensati, ci dicono: ma non mi dai da bere, non mi dai da bere perché io voglio bere l'acqua. Però l'acqua non la possono bere, perché immediatamente va, cosiddetto, di traverso, passa rapidamente in laringe e in trachea, e allora si adoperano gli addensanti. Gli addensanti ce ne sono vari tipi: il mais, le alghe, l'agar. Adesso quello che è più, diciamo, palatabile e che è più che può essere più accettata da un disfagico per i liquidi è l'acqua gel, che si può fare anche con vari sapori: il sapore con la fragola, il sapore all'arancio, il sapore. Però l'anziano anche quella a volte la rifiuta perché non è acqua, e quindi dici: io voglio bere e tu non mi stai dando l'acqua.
Stavo pensando ancora alla disfagia. La disfagia come mancanza di difficoltà di deglutizione. Io volevo chiedere, ma è un processo, oltre che essere un processo nervoso, è anche un processo muscolare? Quindi sono impegnati i nervi, i muscoli della lingua, della bocca, che creano questo non controllo della deglutizione. Quindi è un processo, chiamiamolo soggettivo, cioè si può parlare di situazione nervosa tipica? Cioè un paziente può essere disfasico perché lui vuole esserlo? Scusa, dottor Diurni.
Allora, questo mi sembra un po' estremo, Giorgio, perché, come abbiamo detto prima, l'atto deglutitorio è un atto altamente complesso nel quale sono implicati più di 40 muscoli. Siccome abbiamo detto che con il passare degli anni diminuisce la forza muscolare, anche questi muscoli che sovrintendono l'atto deglutitorio perdono forza, per cui diventa molto più difficile. In più ci possono essere anche delle alterazioni nervose.
Una cosa veloce, okay. Poi dobbiamo andare sulla... Quando io devo prendere... questi anziani, spesso anche rusconi, deve prendere tanti farmaci. Come fa un paziente di questo tipo a prendere questi tanti farmaci? Cosa fate? Li triturate, li spaccate? Cosa fate?
Questo, Luigi, è una domanda importantissima, perché ci consente di parlare di una cosa che non credo che facciamo in tempo oggi a farlo.
Perfetto.
Perché si tratta di politerapie, polipatologie, politerapie, la manipolazione dei farmaci, cioè entriamo in un campo veramente, forse oserei dire, minato.
Benissimo, sentiamo la seconda canzone.
Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. sign of the joy and pain. He opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crowd. Gonna be a long night, it's gonna be alright on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Jackie, hey, what you doing now? It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. Keep it up, and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift,
on the night shift.
I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crowd. It's gonna be a long night, it's gonna be alright on the night shift,
on the night shift.
You found another home. I know you're not alone on the night shift. Gonna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Another home. I know you're not alone in the night shift. You found another home. I know you're not alone in the night shift.
Dottor Mario Diurni, vi ricordo che è il direttore sanitario della RSA Santa Maria Annunziata di Cuveglio e stiamo parlando di problemi nutrizionali e la qualità della vita nelle residenze, nelle sanitarie che sono le RSA. Possiamo tornare un attimino indietro prima della canzone? Ti ho chiesto dei farmaci. Cosa succede se un paziente non può prenderli?
È importantissima la tua domanda, perché bisognerebbe fare una puntata soltanto parlando di questo. Allora, gli anziani e i disabili possono essere affetti da più patologie, quindi da polipatologie, e per questo devono assumere politerapie, più farmaci, politerapie farmacologiche. Okay. In un disfagico come si somministrano i farmaci? Si somministrano triturandoli e mettendoli in cibi omogenei, come può essere una mousse, un fruttino, in modo che il disfagico la possa deglutire senza problemi eccessivi. Però vi sono alcuni farmaci che non possono essere manipolati e triturati, perché o aumentano il loro effetto o diminuiscono il loro effetto, o addirittura ci sono alcuni farmaci che hanno un effetto teratogeno se vengono frantumati. Teratogeno vuol dire che provocano dei tumori. Quindi capite benissimo che problema è questo. C'è stata recentemente, l'hanno chiamato soltanto suggerimento da parte del Ministero della Salute, e hanno fatto tutto un elenco dei farmaci che possono essere manipolati. Quindi questo è un altro problema enorme che si associa alla disfagia.
Dottor Giurni, abbiamo parlato di RSA, abbiamo parlato di tutto meno del medico dell'RSA. Quanto è importante il medico dell'RSA e quanto è importante l'abilità dell'infermiere? E quando voi purtroppo ricorrete, perché è necessario, ad un centro specialistico, se ricorrete?
Grazie Giorgio. Allora, io faccio riferimento alla nostra realtà lombarda, che è una realtà di cui noi ci lamentiamo, però dopo, quando vediamo le altre, diciamo apprezziamo anche la nostra. Nella nostra realtà lombarda, nelle RSA e nelle RSD sono presenti dei medici che lavorano nelle RSA. Per esempio, già in Piemonte non è così. Nelle residenze sanitarie del Piemonte sono i medici di medicina generale. C'è un direttore sanitario, che può essere direttore sanitario di più residenze, ma poi ci sono i medici di medicina generale, che capite bene, no? Che con quanta difficoltà, perché oggi tra l'altro sono pochi qui. Qui invece nella nostra realtà lombarda abbiamo i medici che sono proprio nelle residenze sanitarie. Io posso dire, se mi permettete qui, che sono stato fortunato, che ho avuto sempre, sia quando ero alla Sacra Famiglia direttore sanitario che adesso, ho avuto sempre dei collaboratori, sia come infermieri, io parlo di personale sanitario, cioè, perché gli infermieri sono i primi, perché sono loro che somministrano le terapie, sono loro che hanno a che fare con gli ospiti. Quindi gli infermieri sono i primi che ti segnalano i problemi, e devo dire che ho trovato sempre la maggior parte delle persone accorte, che lo fanno veramente con dedizione, per non parlare poi di alcuni colleghi, alcune colleghe che sono state veramente preziose per me. Quindi credo di aver risposto in questo, però teniamo presente anche che il trattamento della disfagia è un trattamento multidisciplinare, quindi a partire dall'infermiere, dai medici, dal fisioterapista. Anche i fisioterapisti si occupano di disfagia e se ne occupano bene, con competenza, i dietologi, i gastroenterologi, i logopedisti. Quindi ci vorrebbe tutto un percorso strutturato in questa maniera. In genere, caro Giorgio, cerchiamo nelle RSA di individuare i disfagici, poi ti ripeto, facendo gli screening, facendo delle prove anche semplici, per quello che possiamo fare, il cosiddetto test dell'acqua, no? Che è lo screening più semplice. E cerchiamo di stabilire un percorso, e se abbiamo delle necessità nei disfagici più gravi ricorriamo agli altri specialisti.
Dottor Giorni, io volevo ritornare un attimo al titolo, alla qualità della vita. La qualità della vita, l'aspettativa di un miglioramento dell'anziano fragile vostro ospite, quanto è vissuto come obiettivo nell'RSA? Quale impegno, quale pazienza, quale disponibilità è necessario dare per quel paziente anziano che non ha il coraggio di chiedere, o lo manifesta magari con quella voce flebile o con quell'espressione triste e depresse, ma che vorrebbe avere, ma forse non osa dirlo? Quanto è importante, diciamo, che voi interveniate in questa situazione, diciamo, tipica di questo personaggio vostro ospite?
Bella domanda, Giorgio, bella domanda, è una bella domanda. Io dico sempre questo: le residenze sanitarie nel periodo del Covid sono stati come dei castelli assediati, perché no? Vi ricordate bene tutto quello che è accaduto nelle residenze sanitarie nel periodo del Covid. Adesso, finito quel periodo per fortuna, dobbiamo riprendere un viaggio, un percorso, lo dobbiamo intraprendere però con degli occhi nuovi. Come dice Proust, mi piace ricordare una bella frase di Proust, che per fare un viaggio non è necessario una nuova terra, ci vogliono degli occhi nuovi. Allora con degli occhi nuovi dobbiamo guardare noi alle residenze sanitarie, dobbiamo superare quei modelli che erano orientati soltanto all'assistenza, alla cura, dobbiamo pensare a qualcosa di più e di diverso. Quello che hai introdotto tu è un concetto fondamentale, quello della qualità della vita, che include l'inclusione, lo sviluppo personale, la partecipazione, ma prima di tutto la salute e il benessere, che però il benessere inteso anche come benessere soggettivo, perché io per esempio personalmente chiedo sempre, faccio chiedere ai nostri anziani: ma voi che ne pensate qui? Come vi trovate? Come vi sentite? È chiaro che tutti quanti ci dicono che non vorrebbero essere in una residenza sanitaria e vorrebbero essere a casa propria, però poi ci dicono: però io qui mi sento come fossi a casa, quindi, perché è il benessere personale. Quindi questa è la qualità della vita, che parte prima di tutto dalla salute e poi gli altri concetti. Quindi non più soltanto cura, assistenza, capito? Ecco, questo è.
Ecco, prima di finire, perché ci manca un minuto, ci ha detto il nostro tecnico, è questo. Puoi dire qualcosa dell'importanza del volontario? Scusa, perché c'erano delle domande anche sulla PEP therapy e tutte queste cose qui che mi hanno detto. Ma l'importanza di un volontario: noi abbiamo tantissime persone che vanno nelle case di riposo e vi aiutano, non so, se possibile, allora, chiudendo anche la trasmissione, visto che parliamo di qualità della vita, servono anche loro.
Mi spiace che siamo al termine e non possiamo parlare più approfonditamente della qualità della vita, perché avrei voluto parlare del benessere fisico, del benessere materiale, gli affetti personali, il benessere emotivo, le emozioni positive, il sentirsi contenti, soddisfatti, l'autodeterminazione, cioè scegliere un anziano cosa vuole fare anche se è in una residenza sanitaria. Questo è fondamentale, se no sono costretti a fare quello che diciamo noi o quello che dicono gli operatori. Questo è fondamentale, questa è la qualità della vita. I volontari, e purtroppo caro Gigi ti devo dire che dopo il periodo del Covid i volontari non dico che sono spariti, ma sono diminuiti moltissimo. Mentre prima avevano una funzione importante, perché venivano, facevano compagnia, aiutavano, adesso sono pochissimi quelli che sono rimasti. Viene qualcuno ancora, per esempio, a far cantare, a fare un po' di musica, e questo è, so che tu ti occupi di musica,
Gigi. Volevo arrivare a quello, sei arrivato.
So che ti occupi di quello, anzi ti coinvolgerò a venire a fare qualche qualche attimo di intrattenimento nei nostri ospiti, che apprezzano moltissimo. Vi dico soltanto questo: ho un ospite che ha un carattere che è quasi inavvicinabile, perché è sempre arrabbiata, è sempre quando, e sembra che non si ricordi niente. Quando le metti le canzoni degli anni 60, le canta tutte, si ricorda tutte le parole.
Bellissimo. Giorgio, dobbiamo finire, però se vuoi terminare tu.
No,
ringraziando io, almeno il nostro dottor Diurni.
Sì, io volevo ringraziare, soprattutto complimentarvi con voi, perché parlando di qualità della vita non è solamente qualità della vita dell'ospite, ma io penso che la qualità della vita sia anche nella persona che accetta l'ospite, che segue l'ospite, che cura l'ospite. Quindi voi come medici, come infermieri, come volontari che non ci sono, dovete avere uno stato d'animo diverso da quello delle altre persone.
Beh, ma possiamo dire, dai, lo diamo, diciamo già adesso che tra poco ti inviteremo ancora e continuiamo, c'è da parlare tanto di queste
cose. Ben volentieri,
cose.
C'è ancora okay. Da parlare tanto, sì.
E quindi io ti ringrazio, Giorgio, io credo che pur di ringraziare grazie. Così possiamo fare altro, non possiamo fare altro. Grazie ancora, grazie. Io ringrazio il dottor Mario Diurdi, vi ricordo che è nostro ospite ed è, lo ricordo ancora, direttore sanitario della RSA Santa Maria Annunziata di Cuveglio. Grazie, alla prossima.